Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con Punto Biancorosso, l'ultima trasmissione prima della partita che stranamente si gioca di domenica, ma di queste altre la presentazione
però,
dice, del mese.
Però in notturna. Poteva essere tutto normale.
Come dice il buon Ferdinando Vicini, che do subito il bentornato sulle nostre frequenze. Io ho detto, si gioca finalmente di domenica, ma la fregatura doveva arrivare poi dopo, no?
Va bene, si gioca domenica sera alle 20:45, che per noi che facciamo informazione non è proprio il massimo, perché poi c'è da correre. E
non è manco il massimo, diciamo, anche sotto l'aspetto del match, perché insomma parliamo di stadio del Conero senza riscaldamento, quindi
e mi sembra insomma che si stia preparando almeno meteorologicamente un weekend diciamo insomma gelido, ma invece la temperatura ambientale sarà calda al del Conero, perché è di insomma di già di questa mattina la notizia del sold out nel settore ospiti, quindi curva sud piena di tifosi del Pescara, 1000, mi dicevano insomma i miei informatori pescaresi, come si dice, il mio uomo a Lavana, che se ci fossero stati 1500 biglietti li avrebbero venduti tutti. Poi è cominciata la corsa di alcuni a cercare di aggirare il limite che era stato stabilito a seguito della decisione dell'osservatorio di considerare ancora,
diciamo, che la capienza mi pare è 1500.
È 1500 quella abilitata, però siccome, e quindi sarebbero stati 1500 i biglietti, però siccome l'osservatorio del Viminale ha classificato questa partita con grado 3, quindi partita a rischio.
Giustamente, la giochiamo alle 20:45 di sera.
Giustamente la giochiamo alle 20:45 di sera, però il numero dei biglietti è stato limitato, è da 1.500, ridotto di due terzi di un terzo, quindi a 1.000. Allora che cosa è successo? Che si sono visti movimenti strani sugli acquisti online, perché chiaramente la maniera per aggirare il limite che dice che i tifosi residenti, cioè i cittadini residenti a Pescara e provincia, potevano comprare solo i biglietti di Curva Sud, parenti, amici, amico dell'amico, si cercava di comprare biglietti per interposta persona. E allora, sempre di questa mattina, la notizia che la prevendita online è stata bloccata. Quindi credo che sia la prima volta, Stefano, almeno a memoria.
Sì, mi pare di sì, online sì, anche perché in teoria anche lì c'è il nome e tutto quanto, però, partite a rischio
cioè il fatto che tu puoi dare un altro documento, poi quando arrivi non lo controlla, vabbè, insomma, comunque la decisione
però
è questa.
Però sappiamo bene che i controlli da noi ci sono, tra le altre cose. Ed è uno dei motivi delle grandi lamentele, perché si perde tanto tempo.
Però c'è chi punta sul fatto che i controlli non ci siano, no?
Probabilmente comunque, a casa loro no.
Ma non lo so, non lo diciamo questo perché non lo sappiamo. Però comunque, Stefano, c'è un dato di fatto che è il blocco della prevendita online. Per cui per acquistare il biglietto, lo diciamo e lo ripetiamo, da oggi è necessario presentarsi personalmente in uno dei punti vendita abilitati, che è il circuito
che adesso andremo a dare,
Do It Self, mi pare. Adesso lo, poi magari li leggiamo.
Sì,
perché
sì, do it yourself. Intanto c'era nota che ha mandato la società Lancona. Diceva: Lancona comunica che la vendita online dei biglietti per i settori Curva Nord, Tribuna e Gradinata è chiusa. I tagliandi per i medesimi settori potranno essere acquistati muniti di documenti nei punti abilitati del circuito do it yourself. La Curva Sud, riservata agli ospiti, è già sold out.
Esatto, però questo appunto l'abbiamo detto in apertura, è da ieri sera in realtà che si sa che i 1000 biglietti erano spariti. Ieri alle 16 erano 816 i biglietti venduti, quindi nella serata sono andati via gli altri scarsi 200 che mancavano. E quindi bisogna andare nei posti, quindi punti vendita abilitati, con muniti.
Chiuso per quello che riguarda chi viene da Pescara.
Sì.
Per noi, invece, per i tifosi, no, per noi, per tifosi di casa,
quelli che non sono residenti a Pescara Provincia,
di casa,
possono comprare il biglietto recandosi presso i punti vendita che adesso vi indichiamo, muniti di documento di idoneo documento di riconoscimento. Ecco, se vuoi elencarli.
Chissà quanti biglietti da Ascoli verranno comprati. Allora, Tabaccheria Canali in via De Gasperi 10, che domenica rimarrà aperta dalle 6 alle 20. Gaming Hall in Tralotte, via De Gasperi 29, apertura la domenica, continuata dalle 10 alle 21. Caffè Diana, Viale della Vittoria, ad Ancona.
Quindi in questo caso il biglietto si può comprare anche dopo l'inizio della partita.
Ah, si comprano sempre. Caffè Diana, Viale della Vittoria, domenica rimarrà chiuso. Spazio Enel, domenica rimarrà chiuso, è in via Torresi 118. Tabaccheria Piper, al Passetto, domenica sarà chiuso. Via Trieste 67. La Curva del Tabaccaio, in via Gigli 38.
Del Tabaccaro.
La Curva del Tabaccaro, via Gigli 38, aperto domenica 6:30, 12:30. Tabaccheria Art Glamour, via Torresi 51, domenica sarà aperta dalle 8 alle 12:45, perché poi Silvia va allo stadio. Tabaccheria Badaloni, presso il centro commerciale Conero, aperto domenica dalle 9 alle 20:30. Tabaccheria Sartarelli in piazza Rosselli, ovvero alla stazione primo binario, domenica sarà aperto dalle 7 alle 20. Tabaccheria Smoking in via Italia, Falconara, domenica è chiusa. Caffè Europa, viale Cavalotti 64, Iesi, domenica aperto dalle 7 a mezzanotte. Negozio Bluetooth presso il centro commerciale Sfera a Matelica, domenica sarà chiusa. Stessa discorso per la tabaccheria Brugnola al largo Porta Nuova 11 a Esanatolia. Per assistenza Lancona comunica e acquisto biglietti o in caso di problemi presso il punto vendita si può contattare il call center al numero 060406, è sempre il solito, ve lo ricordo, comunque 060406, che è contattabile anche sempre a questo numero tramite WhatsApp. Quindi queste sono le indicazioni per chi volesse acquistare il biglietto per Ancona Pescara, escluso i residenti a Pescara e zona limitrofe,
e per provincia, cui già Pescara
e provincia, per cui è
bene,
è chiuso.
Comunque insomma avete, penso, avuto informazione completa su tutto ciò che riguarda l'acquisto dei biglietti. È così, anche se non vi piace, però questa è la verità. Stefano, direi anche che c'è da informare i nostri ascoltatori su tutto ciò che riguarda il piano sicurezza che è stato varato, perché questa partita appunto è considerata evento a rischio, quindi ci sono tutte le limitazioni che riguardano la circolazione intorno allo stadio. C'è un comunicato proprio dell'amministrazione comunale, credo che tu lo possa leggere, Stefano.
Allora, lo devo recuperare.
Sì, mentre lo recupero, intanto io anticipo che, come al solito, la via per accedere allo stadio per i tifosi dell'Ancona è quella cameranense, quindi dal cimitero a venire giù verso lo stadio,
ecco,
oppure
qua
da Varano, con poi l'innesto sulla stessa strada. Invece i tifosi del Pescara accederanno da via Filonzi. Prego.
Allora, in occasione, questo è il comunicato del Comune di Ancona, in occasione della partita di domenica sera Ancona-Pescara, dalle 18:30, la partita alle 20:45, ma dalle 18:30 fino al complesso deflusso del traffico,
completo deflusso del traffico,
quindi parliamo intorno a mezzanotte e mezzo, l'una, tranquilli, fino al completo deflusso del traffico sono previste alcune modifiche alla viabilità dovute a motivi di ordine pubblico. Per i tifosi locali, l'accesso allo stadio del Conor sarà quello dal cimitero delle Tavernelle, proseguendo per strada provinciale Cameranense. Lei dove va? Ce lo aggiungo io. L'accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti. Per i tifosi locali che provengono da sud, l'accesso sarà interrotto all'altezza dell'Arco degli Angeli. Per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranense. Non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona Passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto e l'accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno. Quindi non biglietto dello stadio, no, biglietto del treno.
Che si sta andando in stazione per prendere il treno.
Ecco, che firma a Passo Varano, sempre. Tutti i treni fermano a Passo Varano. Vabbè, allora, queste sono le indicazioni intanto per quello che riguarda la viabilità di domenica. Quindi non iniziate già adesso ad arrabbiarvi con noi, non c'entriamo niente. E noi, come ambasciatore, non porta pena. Noi vi stiamo dando le indicazioni.
Ecco, io aggiungo qualcosa però... per fatto delle indagini, ecco, il provvedimento di chiusura totale è dalle 18 alle 24 senza apertura intermedia, e comunque qualora i tifosi permanessero in loco la chiusura si protrarrà fino al completo sgombero. Quindi
ho detto fino all'una, perché già normalmente per un'ora successiva abbiamo le lamentele di chi non riesce ad andare via dal parcheggio. Quindi
aggiungiamo che gli sbarramenti fisici sono previsti lato via Filonzi, dove entreranno solo i tifosi ospiti per raggiungere il parcheggio. Ai tifosi locali, sia con mezzi di trasporto che a piedi, quindi anche a piedi, è interdetto il transito sul lato via Filonzi, ovvio, se è chiuso non possono passare. Invece nel lato via Tavernelle è previsto l'ingresso al parcheggio, sempre al parcheggio, solo per i locali con biglietto, quindi per accedere al parcheggio bisogna dimostrare di avere il biglietto dello stadio. L'anello tangente al parcheggio, lato poste, quindi diciamo quello che la curva, no? Che porta poi sempre via Filonzi, rimane chiuso, e quindi niente, ci saranno 10 è previsto 10 unità di della polizia municipale che appunto sorveglieranno il rispetto di queste
indicazioni, tanto
indicazioni e prescrizioni che abbiamo appena dato. Bene, direi che è tutto per quanto riguarda
poi dopo ci ritorneremo a darvi le indicazioni al volo, tanto siamo qua per questo, per aggiornarvi. Vi ricordo che per gli ospiti, quindi inutile che continuate a chiedere, ufficialmente i posti erano 1000 e 1000 sono stati venduti. Stop, cioè questo è quello che possiamo dirvi noi.
Esatto, esatto. C'è stato anche un tentativo di chiedere un aumento dello stock riservato ai tifosi del Pescara, ma la questura non si è fatta convincere. Direi pubblicità, perché poi abbiamo il nostro primo ospite, esatto, che è il Cobra Sandro Tovalieri, che col Pescara c'entra parecchio.
Esatto, salutiamo intanto Fabio Florio, che già ci ha mandato i saluti in anteprima, al volo, lui già ti salutava, Ferdinando.
Grazie Fabio. Ne vedo parecchi di saluti qua.
Zio Lupo che dice: qualcuno ieri ha compiuto gli anni,
ce l'ho davanti,
è successo.
Io però volevo fare il siparietto finale, me lo hanno bruciato. Comunque auguri Stefano. Grazie. Anche con un giorno di ritardo, poi gli anni non si dicono, però io dico che conviene puntare sul 63,
esatto.
Vediamo che se esce questo numero,
io ho detto che se esce. La capienza omologata della curva sud è 1500, sud non è 1500 ma è 1000, ci dicono.
Io sapevo il contrario, comunque 1000 sono, 1000 sono.
Anch'io sapevo insomma che era omologata per 1500,
sì.
Poi dopo, vabbè, comunque sempre 1000 l'hanno dato. Tutti a Del Conor,
Gianluca, non so qual è la fonte di Gianluca, non so se è aggiornata, però ne prendo atto. Comunque
no, non era Gianluca, era...
Gianluca.
E questo è il messaggio, no.
Non era Gianluca?
No, questo. È questo che...
Comunque,
vabbè, il
succo è che sono 1000 quelli che sono ammessi.
Esatto. Viabilità non cambia, nulla rispetto al solito, anche se giochiamo con il Moie. È
non
uguale.
È proprio così, non è proprio così.
Dice
perché
Massimo.
Ci sono, no, perché a lui sembra così, perché diciamo chi viene allo stadio dice vabbè, io sempre per via Cameranense passo, però ci sono delle restrizioni in più che abbiamo appena letto, che normalmente non ci sono.
Perché la prevendita online è stata chiusa, il biglietto non corrispondeva alle persone, giravano a chi tornavano indietro.
Vabbè, questo è un commento, ma la notizia è quella, la decisione
è proprio
è quella.
Per evitare insomma questa cosa qui, anche perché poi si innescherebbe che avresti delle magari 100-200 persone fuori.
Allora, qui c'è un servizio di filtraggio e prefiltraggio, a parte
da
che, e quindi diciamo che non è vero che non cambia niente, saranno molti di più gli steward per cercare di fluidificare i controlli, perché attenzione, ci sarà prefiltraggio e filtraggio come sempre, ma saranno molto più attenti nei controlli, quindi per evitare che si creino delle code chilometriche, dice quando arrivavano non corrispondeva, poi c'è la coda e sappiamo quello che succede.
Va bene, dai, grosso modo intanto questi sono i primi messaggi arrivati tramite WhatsApp al 334 35 20 488, tre quarto del parcheggio occupato dai camper e camion, dove andiamo a parcheggiare?
Giovanni ha ragione, ma questo è un altro discorso che non riguarda solo oggi, solo domenica che c'è il Pescara, riguarda l'impiego del parcheggio, e questo è un discorso che va affrontato in separata sede.
Mauro Moretti, l'abbiamo già detto in apertura, Mauro, non è che stiamo sempre a ripetere, comunque la prevendita è chiusa
perché
online.
Si vuole avere l'assoluta certezza che chi acquista il biglietto corrisponde al documento che viene esibito.
Esatto, visto che c'è stato lo stop per il settore ospiti. State con noi!
Biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 2412 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal primo break pubblicitario, sempre all'interno di Punto Biancorosso per questa puntata speciale dedicata al derby dell'Adriatico Ancona-Pescara, che vi ricordo sarà di scena domenica alle 20:45. Tutte le limitazioni che vi abbiamo elencato in precedenza scatteranno invece alle 18:30, quindi vi stiamo preparando, fate altrettanto anche voi, preparatevi psicologicamente a quello che sarà questa serata. Ferdinando Vicini.
Buonasera Sandro Tovalieri, grazie come al solito di essere con noi, grande Sandro.
Buonasera a tutti, un abbraccio.
Eccolo il Cobra, così per tutti i tifosi che mi chiedono quando richiami il Cobra, eccolo, e poi nella giornata giusta, perché Sandro, dai, insomma, questo Ancona Pescara è anche un po' la tua partita. Primo perché tu, e forse non tutti lo ricordano, lo sanno, a Pescara hai fatto la tua prima esperienza da calciatore professionista fuori dall'ambiente Roma dove eri cresciuto, no? Eri un pischello.
Sì, devo dire che sì, io non ero neanche maggiorenne e quindi è proprio la prima squadra.
Non avevi 18 anni quando sei andato a Pescara?
No, perché io sono del 25 febbraio, quindi quando mi hanno acquistato era luglio e quindi ho compiuto gli anni poi il 25 febbraio, quindi ero ancora minorenne.
Però hai giocato titolare, hai fatto un'annata protagonista.
Ho fatto la prima partita in panchina e poi ho fatto tutte le partite facendo 10 gol.
10 gol.
Sì. E la ricordo con molto affetto perché poi mi hanno voluto bene, mi hanno accolto come un figlio, quindi non posso non riconoscere insomma il fatto di essere stato molto, molto bene.
Eri poco più di un bambino, insomma.
Sì.
Anche se comunque tu la gavetta l'avevi fatta, perché tu, insomma, mi ricordo, mi hai raccontato, l'hai anche scritto nel tuo libro, che lo vogliamo ricordare. Ricordami il titolo del tuo libro.
Cobra centravanti di strada.
Ecco, centravanti di strada. Che è disponibile su internet, io ho avuto modo di leggerlo e vi dico che ci sono tanti aneddoti gustosi e si capisce proprio l'essenza di Sandro Tovalieri, che secondo me è un personaggio veramente che è del tutto inesplorato, per quello che dico io. Sandro, ma è vero che non ti facevi la barba per far paura al difensore che ti marcava?
Verissimo, perché all'epoca c'erano i difensori fortissimi.
Che ti marcavano a uomo.
Che erano bravi tecnicamente e erano molto, anche molto pallosi. E quindi se ti facevi la barba eri un ragazzo buono, no? E invece con la barba magari potevi mettere un po' di timore.
Poi all'epoca, lo ricordiamo, non c'era il VAR, per cui tanti falli passavano impuniti.
Inosservati.
Ne prendevate di più di botte, adesso gli attaccanti sono più tutelati.
Penso proprio di sì, penso proprio di sì, perché prima veramente se ti abbassavi a prendere la palla al centrocampo ti trovavi il difensore dietro. Non potevi andare neanche al bagno che ti trovavi i difensori al bagno, quindi c'era un contatto molto molto stretto.
A mo' di battuta, il tuo amico e mio amico Jimmy Fontana, una volta stavamo vedendo una partita così insieme, in televisione c'era il VAR, intervento del VAR, mi ha detto: se ci fosse stato il VAR ai miei tempi ne giocavo una sì e una no, se andava bene.
Guarda, tu devi sapere che quando facevamo le partitelle io lo volevo sempre come compagno, non come avversario. Ecco, ti ho detto tutto. Vabbè, ma Jimmy è un amico importante, è stato un giocatore straordinario, ha fatto la storia lì, quindi...
Avete fatto la storia?
Sì, vabbè, certo. E siamo rimasti molto legati noi come gruppo, tant'è che, se vi ricordate, insomma, abbiamo deciso di venire a fare quella festa tutti quanti dopo tanti anni. Abbiamo un gruppo WhatsApp che ci facciamo gli auguri di Natale, dei compleanni, di Capodanno. Quindi...
C'era una chimica particolare in quel gruppo?
Ma era una chimica composta da squadra e città.
Sì,
non era
esatto.
Composta solamente da squadra, era composta proprio con un unico blocco. Quindi si è creata quell'empatia positiva, poi sai, risultati dopo risultati, una stagione che poi precedentemente l'anno prima ci aveva visto salvarci all'ultimo, nessuno dei più incalliti tifosi pensava che potessimo fare una stagione così memorabile che rimanesse nella storia, e noi piano piano ci siamo autoconvinti che insomma eravamo un bel gruppo, eravamo forti, poi sai, quando vinci, le squadre avversarie ti portano un grande rispetto.
Rispetto, certo. Senti, io ho estrapolato una data nella tua esperienza anconetana. 10 maggio del 92 si giocava al Dorico, lo ricordo, ancora Pescara 2-2. Eravate sull'1-1, calcio di rigore a pochi minuti dalla fine per l'Ancona, lo hai calciato tu e lo hai segnato, e poi c'è stato subito dopo il pareggio di Sorbello, mi par di ricordare.
Sì.
Ecco, quella fu una partita con tanti scontri, speriamo che domenica non vada così, perché dopo successero cose turche, ma anche in campo, perché voi vi stavate giocando la promozione, perché alla fine del campionato foste promossi voi e anche il Pescara, no?
Sì, vabbè, ma i derby poi sono sempre partite a sé, quindi scendi in campo sapendo la rivalità, un derby vinto, un derby perso, di passare bene fino alla partita di ritorno, e quindi il giocatore dà anche qualcosina in quella partita proprio per regalare una gioia a tutto il popolo. Una partita combattuta, due grandi squadre, è un pubblico eccezionale. Speriamo che domenica possa essere una bella partita, che non ci possono essere scontri, perché il calcio deve ritornare un po' a essere che ognuno tifi la propria squadra senza incidenti, perché è un peccato, visto che ultimamente si stanno riavvicinando anche tante famiglie e tanti bambini, sarebbe un peccato.
Tra l'altro tu hai scelto di allenare i bambini, no? I ragazzini, insomma.
Eh sì, perché con i bambini ti diverti di più, con i grandi ti diverti di meno. I bambini, non essendoci l'arbitro, se buttano per terra, se rialzano, l'arbitro non c'è sta, quindi non si fischia nei punizioni, e te vedi 50 minuti di partita bella, capito? Invece i grandi sono un po' più spocchiosi.
Ma ti fanno domande i tuoi ragazzi sul tuo passato?
Beh, i bambini piccoli sono i genitori che mi conoscono, quindi quando arrivano e mi dicono: ma sai chi è questo? E loro, giustamente, essendo bambini di 11 anni, 8 anni, 9 anni, 10 anni, non lo sanno. Poi il giorno dopo però arrivano e mi dicono: ma tu ti chiamavi il Cobra? Perché i genitori l'hanno portato a vedere tutto su internet, sì. Queste cose qui.
E quindi dopo ti conosci, imparano a conoscerti.
Dopo, sì, 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 sì.
Ma sei severo con i tuoi allievi oppure sei buono?
Faccio rispettare le regole. Quelle poche regole che ci sono devono essere rispettate. Poi io sono una persona, sembra strano dirlo, ma sono diventato molto più sereno, più tranquillo, più calmo, quindi mi confronto in totale serenità con i bambini. Però se devo lasciare un bambino a casa per un comportamento sbagliato, lo lascio senza timori reverenziali, pure se hanno 9 anni. Lo facciamo soprattutto per una crescita loro.
Per loro. Anche perché credo che in generale in questa società ci sia bisogno di chi ricorda che ci sono delle regole che vanno rispettate. Credo che sia molto educativo questo.
Sì, poi specialmente nel calcio è un po' cambiato tutto da quando giocavo io. Pure questi ragazzi che so, io li vedo, prima noi c'eravamo solamente il calcio, quindi non vedevamo l'ora di andare a giocare al calcio. Oggi questi bambini tra computer, PlayStation e tutto quanto vengono qui. Io ho un'esperienza con un ragazzo che un mese fa mi dice: direttore, ma il martedì noi dobbiamo sempre correre. Io ho detto: che vuoi fare a giocare a pallone? Se martedì c'è il preparatore atletico, devi correre, capito? Sì. No, perché noi veniamo qui per divertirci. Ho detto: sì, ti diverti pure a correre. Se tu ti alleni bene in settimana, domenica corri più degli altri.
Appunto, vedi quanto è importante.
Sono domande logiche che ti fanno, sì, e tu cerchi di dargli un supporto, dai.
Sandro, stai dicendo che è cambiato il calcio. Io dico una cosa, guardavo la tua carriera, ma potrei citare altri tuoi colleghi, insomma, più o meno, diciamo, dei coetanei, no? Tu hai fatto quasi 150 gol in carriera, sì. Insomma, non sei mai entrato nel giro delle nazionali. Io vedo che adesso, no, ci sono giocatori che arrivano in Serie A.
Perché prima era molto più difficile, perché prima quando giocavo io, se tu vai a vedere lo score degli attaccanti che giocavano con me, facevi fatica a trovare un posticino anche a fare allenamento in nazionale o a giocare a certi club importanti. Oggi dei grandi campioni in Italia non ce ne sono. Prima negli anni 90 tutti i grandi campioni italiani e stranieri venivano in Italia. Oggi i grandissimi campioni li trovi in Premier, li trovi in Spagna, li trovi in Germania. Sì, ti può venire il Ronaldo della situazione.
Quindi è più facile arrivare alle luci della ribalta.
È più facile perché mancano, poi il calcio è cambiato, prima c'erano i centravanti, adesso un allenatore fa fatica a dare il numero 9 al centravanti, a dirgli: tu sei lì perché devi fare i gol. Quindi dei centravanti veri sono rimasti pochissimi.
A proposito, ancora uno ce l'ha però, si chiama Alberto Spagnoli, ne hai sentito parlare?
Sì.
Ti piace come giocatore?
Ma io non è perché l'ha ancora una assenza di C, io non la guardo. Io sono molto affezionato a tutte le squadre che ho militato, perché credo di aver lasciato un ricordo bellissimo dovunque sono andato. Quindi quando ho l'occasione le guardo, quindi lo seguo con piacere. Anzi, sono stato anche invitato dalla società a venire a vedere qualche partita più presto. Sicuramente
verrai, e questo sarà un grande piacere rivederti, come quando sei venuto per la festa, insomma, ci siamo visti lì al giardino, è stato veramente emozionante rivedervi insieme. Senti Sandro, ce lo racconti quel rigore di quella partita? perché guarda, giravano per voci.
Per raccontarti il gol sotto l'incrocio a Pescara, che è quel rigore.
Allora, ecco, dimmi il gol sotto l'incrocio a Pescara. Vabbè, all'Adriatico.
Quella è stata una cosa clamorosa, perché poi era proprio iniziata da poco la partita, quindi fu un gesto che io, un po' matto lo ero, quindi mi mettevo e io ho sbagliato un gol a Pisancona a Di Maria della Porta, che l'ho mandato fuori, e poi faccio un gol così, io ero così, quindi mi è capitato sta palla di contropasso, l'ho tirata, peccato l'incrocio, ma magari se ci riprovi 100 volte una la fai e 100 le butti in curva.
Questo è vero, però siccome io ho l'età per ricordarmi perfettamente tutto quello che hai fatto, il colpo in controbalzo era un tuo colpo, cioè la tempistica, una tua caratteristica.
Colpo, sì, era una mia caratteristica, come erano la mia caratteristica tirare al volo, perché io durante gli allenamenti mi facevo mettere i difensori e tiravo di destra a sinistra. Se tu vai a vedere un Bari-Genova, io faccio un gol con una palla che scende dal cielo da 40 metri a tacconi, di collo pieno, io glielo infilo all'angolino, e quello, se io mi chiamavo Maradona, era uno dei 10 gol più belli della storia del calcio.
Io me ne ricordo uno bellissimo non con l'Ancona, all'Olimpico col Bari contro la Lazio, anche molto molto bello, mi ricordo.
Sì, vabbè, perché quelle erano le mie caratteristiche, poi le sfruttavo molto, anche perché ovunque sono andato ho trovato sempre una squadra che mi metteva in condizione di poter creare diverse occasioni, e essendo bravo là dentro le sfruttavo pienamente.
Oggi Sandro,
l'attaccante magari ti fa 30 gol, perché oggi il calcio è cambiato, la costruzione dal basso, escono fuori col pallone, fanno tanti errori, il difensore non si può permettere più di fare contatto stretto dentro l'area perché il VAR ti dà rigore, e prima non c'erano, quindi se c'era rigore l'arbitro non te dava, t'attaccavi.
Certo.
Quindi
Sandro,
è molto più facile.
Molti messaggi per te, ecco, io te ne leggo qualcuno, quelli più che mi sembra più. Quel gol a Pescara, dice il nostro ascoltatore, quel gol a Pescara, Sandro si rivolge a te, mamma mia, ci ha fatto esplode.
Vabbè, perché poi oltre alla bellezza del gol, ti ripeto, c'è la bellezza del derby, no? Quando tu fai un gol nel derby diventi il beniamino, poi l'attaccante quando fai gol diventa, rispetto al centrocampista, al difensore, diventa sempre, è croce e delizia dei tifosi, no? Se fai male viene subito riconosciuto come un giocatore mediocre, quando fai 10 gol, 20 gol diventi il beniamino della tifoseria, perché poi i cori te li fanno a te, capito?
Certo,
quindi,
certo.
Va bene così, insomma.
E un altro nostro ascoltatore, Cridorico, dice: e una Madonna, apro e sento Tovalieri. T'ho detto che mi chiedono sempre
no,
di te.
Ma perché io credo che noi abbiamo fatto una cosa che, se torniamo indietro 30 anni fa, cioè ancora facciamo fatica a crederci, perché nessuno ci aspettava. Poi insomma non erano mai andati in Serie A, quindi c'è, cioè, un'esplosione, ma si viveva proprio la settimana con passione, cioè quella partita di Bologna, il prima, il durante, il dopo. Cioè io mi ricordo che quando siamo arrivati al Casello di Ancona, per arrivare in centro ci abbiamo messo veramente 3 ore, c'era una marea di gente, anziani, bambini, donne, che piangevano per la felicità. Poi te lo dimostra il fatto che quando abbiamo fatto sta cena qualche anno fa, che si sono presentati tutti quei tifosi a salutarci alle 11 di sera con quei striscioni, sono fatti le foto, insomma si è vista l'emozione loro e nostra.
Sì.
Per quello dico che il binomio è stato un unico blocco.
Certo.
Anche senza di loro, con l'apporto in casa in trasferta, il Dorico si era trasformato in uno stadio che sembravano 50.000 ogni domenica, c'era quella curva che ribolliva di tifo, erano uno spettacolo, insomma.
Altri messaggi: immenso Cobra, un saluto e un abbraccione da Valentina e Demis, sempre forza Ancona.
Grazie.
Poi Saba, lo leggi tu Stefano, che io non vedo bene da qua. Ciao,
allora.
Cobra.
È Massimiliano che dice: Sandro, sono cresciuto con i tuoi gol, Ancona ti vuole bene.
Grazie, beh, contraccambio, perché l'affetto è rimasto invariato, quindi io ce l'ho sempre nel cuore.
Allora,
ed è giusto così.
E Saba che dice: ciao Cobra, te lo ricordi lo squaletto lanciato in campo al Mannuzzi di Cesena dai Semilan Conetani l'anno della promozione in Serie A?
Come non me lo ricordo io? Vabbè, io lì mi ricordo tutto di quella stagione, per forza.
Poi ancora Valentina che dice: c'è solo un Cobra, grande Sandro. Massimiliano dice: Sandro Tovaglieri, ale ale ale. Sandro Tovaglieri, ale ale ale. Direi che non serve aggiungere altro.
Grazie mille, grazie.
Gianfranco ti scrive: che emozione sentire la voce rauca e particolare di Sandro. Sembra essere tornati indietro nei tempi d'oro.
Sono in sigaretta questa, la voce rauca. Sono in sigaretta, capito? Il sole sigaretta non si è tolto.
Sandro, veramente una valanga di affetto.
Grazie mille, grazie mille.
Sì, è stato veramente bello averti e ti chiedo, prima di lasciarti, intanto ti ringrazio per la tua disponibilità, quando chiamo sei sempre disponibile, ti chiedo due squadre che giocano con il 4-3-3, quindi vado sulle tue competenze tecniche, una partita aperta, vedremo tanti gol secondo te?
Beh sì, poi conoscendo insomma le due squadre si prevede un calcio aperto, un calcio libero, un calcio dove sarà una botta di qua, una botta là, fermo restando che poi è un derby e quindi all'inizio magari si studieranno un pochettino, perché il derby porta sempre un pochettino di attenzione in più, però sono due squadre che sicuramente lasceranno un'impronta bella per quanto riguarda lo spettacolo.
Qui ci ricordano, Alessandro Santoni ci ricorda anche il tuo gol di Ascoli, a proposito di derby.
Quello è particolare, lasciamo per quello, va di fuori di tutto.
Prima di lasciarci, ce lo vuoi raccontare?
Beh, poi è stato proprio al 90esimo che, se non ricordo male, perdevamo 1-0, quindi io feci gol, mi sembra, sotto la curva dell'Ascoli e mi feci tutta la cavalcata sotto la curva dell'Ancona, e quindi sai, un derby così sentito. Mi ricordo che dal povero Danilo, che purtroppo ci ha lasciati quando andavamo la nostra barca, abbiamo fatto le telefonate di Posi Ascolani quella sera, insomma ci siamo divertiti, dai. Sono ricordi indelebili che mi porterò sempre nel cuore e nessuno li cancellerà.
Qua guarda, se continuiamo a leggere i messaggi non ti lasciamo più, perché ce ne sono tanti altri, no? Fabrizio che dice, leggiamo quello.
Dice: buonasera a tutti, grande Cobra, il Pescara deve ringraziarti per quel punto preso qui ad Ancona, la partita era vinta, gli abbiamo regalato la Serie A, grazie Fabrizio 5. Forse ancora facciamo crescere la società, ok, dopo questo è...
Beh, guarda, se andiamo avanti con i messaggi, veramente lo teniamo finale 8.
Oggi avremo bisogno di un attaccante arcigno e concreto come il Cobra, grande, bella attaccante, Giacomo.
Grazie mille.
Veramente tanta gente, tanti messaggi, ma ti ripeto, a me mi fermano e mi chiedono, dicevo, ricordati, chiama Sandro, vogliamo risentire alla radio, ecco, no, perché
sempre,
oggi...
Sempre a disposizione.
Benissimo, Sandro, grazie.
E continuano ad arrivare. Comunque li trovi tutti nella nostra pagina Facebook.
Sono tantissimi.
Vi leggerò.
Sono tantissimi.
Grazie.
Un abbraccio, grazie e a presto. Spero di vederti prima possibile allo stadio.
Va benissimo, un abbraccio a tutti i tifosi.
Ciao.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite che deve lavorare, Sandro Tovaglieri e Cobra, giustamente anche lui ha degli impegni, come ne abbiamo noi, perché dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, ma attenzione che ne arriva un altro.
Quindi, un altro ex importante.
Quindi state con noi che non finisce qua.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A,
Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre su questa super puntata dedicata al derby dell'Adriatico, Ancona-Pescara, e tra le altre cose rispondiamo al volo, poi dopo ci ritorneremo. In questo caso il nostro amico che si lamenta che non può acquistare il biglietto, si lamenta in generale perché non c'è la biglietteria, che è una vita che non c'è, e che non può comprare il biglietto fuori da Ancona. Ricordiamo che fuori ad Ancona il biglietto lo puoi acquistare, non è vero che non puoi acquistarlo, perché oltre alle prevendite attive nella città ad Ancona puoi trovare la prevendita anche fuori, per quello che riguarda, adesso te le vado a prendere, a parte il centro commerciale in via Scattaglini, al centro commerciale Conero, ma poi puoi acquistarlo, allora, a Falconara, lo puoi acquistare a Iesi, lo puoi acquistare a Matelica, lo puoi acquistare a Sanatoglia, questo è giusto per citarne qualcuna, ma online
c'è l'elenco, basta, esatto, andare sul sito e
basta andare sul sito del circuito Do It Yourself e trovi l'elenco di tutte le prevendite attive fuori da Ancona.
Non facciamo aspettare il sindaco, no. Però i sindaci non possono aspettare. Grazie a Francesco Montervino di essere con noi, sindaco. Non ti sento bene, Francesco. Proviamo a richiamarlo? Proviamo a richiamarlo, che non mi arriva.
È caduta la linea. Si è messo paura, l'hai chiamato sindaco.
È così lo chiamavano. E adesso proveremo a richiamarlo. Intanto io vi aggiorno e confermo, poi ne parleremo con l'ospite successivo, che Zdeněk Zeman è stato dimesso oggi dalla clinica Pierangeli di Pescara, dove era stato ricoverato da martedì mattina, quando aveva accusato una ischemia temporanea. Era stato ricoverato, è stato sottoposto a una serie di accertamenti. L'allenatore Boemo sta bene.
Eccoci
ma
di nuovo.
Non potrà essere al del Conero. Eccoci di nuovo con Francesco Montervino. Grazie di essere qui, Francesco.
Ciao, buonasera a tutti.
Io dicevo, ecco il sindaco, non facciamo aspettare il sindaco, perché così ti chiamavano, no?
Una volta sì, ero giovane, ma mi chiamavano già così.
Ma perché? Chi l'ha tirata fuori la storia del sindaco?
Non ricordo, ma credo una parte dei distinti della gradinata, perché la prima volta che uscì lo striscione Montevino sindaco fu in quel settore dello stadio.
Però poi pure i tuoi compagni ti chiamavano sindaco.
Sì, poi è diventato insomma un po' di dominio pubblico, nel senso che è diventato il mio nomignolo ed è andato avanti così. Tra l'altro un altro grande calciatore, secondo me, in Italia era stato chiamato sindaco, era Marco Osio, che poi anche a Parma, che poi ad Ancona ha fatto
l'allenatore,
grandi cose, quindi voglio dire, diciamo che l'ho preso veramente come un grande complimento.
Ma certo, indubbiamente era il segno del legame che c'era con il pubblico, e insomma qui hai lasciato il segno. E adesso lo ricordo a chi non lo dovesse sapere: Francesco Montervino è direttore sportivo, ormai di Navigato, perché di campionati ne ha fatti, di campionati ne ha vinti. Quest'anno è al Casarano in Serie D, con una società che ha un progetto importante. Mi dicevi, Francesco, no? È una società che guarda avanti.
È una società veramente molto, molto. società serie come quella per il quale lavoro siano in una categoria che non gli compete, perché veramente posso dire che società così se ne vedono poche, però la stanza è quella che fare grandi cose quest'anno e magari cercare di fare il salto nei professionisti, che sarebbe un bel sogno e soprattutto un bel bentornata a una società che è stata gloriosa.
Sì, ricordiamo il Casarano. Francesco, ti ha preceduto Sandro Tovalieri, ma a lui ho citato una data, ne cito una anche a te, 25 marzo 2001, sempre Ancona Pescara anche quel giorno, una partita che sarà messa subito male, dopo 4 minuti perdevate 2-0. Sì. Zoppetti e Palladini, ricordi benissimo. E poi tu hai avviato la rimonta, che sembrava impossibile.
E poi la partita è finita 3-2 per noi. Diciamo che è stato un derby dell'Adriatico fantastico. Con grande onestà ricordo i fischi della gente al quarto minuto, con tutto lo stadio che
immagino.
In qualche modo pensava fossero venuti, perché la contestazione veramente. Poi è stata una grandissima rimonta, che dimostravamo a tutta la gente che eravamo ragazzi sani, puliti e che soprattutto volevamo portare a casa quel bellissimo derby dell'Adriatico. E inizia la rimonta con un bellissimo su calcio d'angolo, se non vado errato, un tiro a volo da fuori area, fece il 2-1 e poi si
e lì si è riaperta la partita.
Si è riaperta la partita perché poi la partita, come tutti ricordano, insomma, finì 3-2 per noi e fu grande.
Col gol di Vieri in pieno recupero.
Esatto.
Ricordiamo, per dovere di cronaca, diciamo che il 2-2 lo segnò Parlato, ma che insomma fu una partita molto bella. Io ricordo che anche il Pescara ebbe altre occasioni, ma voi eravate...
Fu una partita molto aperta.
Esatto, aperta.
Ricordo giocatori importanti, il Pescara, Palladini, Giampaolo, quindi voglio dire... Un derby vero.
Sì, c'era Giampaolo. Sì, c'era Giampaolo che fece anche un'ottima partita. E Francesco, adesso invece, e qui mi appello alle tue competenze, non ci sarà Zeman sulla panchina del Pescara. Zeman è stato dimesso oggi dalla clinica Pierangeli di Pescara, dove era ricoverato dopo il malore che aveva accusato martedì scorso, però gli è stato vietato lo stadio, per cui sicuramente non sarà in panchina domenica sera al Del Conero. Ci sarà Bucaro al suo posto, il suo vice. Ecco, secondo te può incidere l'assenza in panchina di un allenatore così carismatico come Zeman?
Allora, sicuramente lui è un allenatore che ormai ha segnato un'era, no? E soprattutto in alcune piazze italiane, vedi Pescara, Lazio e Foggia, probabilmente è un allenatore ricordato per quello che è il calcio che ha fatto esprimere alle proprie squadre. A Pescara chiaramente è un valore aggiunto lui. Il fatto che non sia in panchina in qualche modo può essere un vantaggio per l'Ancona, ma in questa situazione, con grande onestà, non la vedo proprio così, perché il fatto che manchi l'allenatore alla panchina, secondo me, dà la possibilità ai propri giocatori di metterci quel qualcosina in più, proprio per far contento un allenatore che per un problema...
Quindi ci potrebbe essere una reazione emotiva, dici tu?
Assolutamente sì, e sarebbe, credo, il giusto comportamento che dovrebbe avere ogni singolo calciatore che in questo momento è allenato da Zeman.
Ecco, ti faccio la domanda sempre sulla base delle tue competenze, no? Che ho fatto a Tovalieri. Si affrontano 2-4-3-3 puri, perché Colavitta è un allenatore, viene definito zemaniano perché attua questo 4-3-3 puro con tre attaccanti veri, perché come tu mi insegni tanti dicono di giocare col 4-3, però poi vai a vedere gli esterni sono più... Esatto, è un 4-5-1. Ecco, noi invece Colavitto fa il 4-3 come lo fa Zeman, quindi due squadre portate diciamo di ispirazione offensiva entrambe, no? Ecco, che partita prevedi?
Le partite contro le squadre di Zeman sono sempre partite spettacolari, dove si prevedono tanti gol. Io credo che la differenza poi lo farà la difesa o dell'una o dell'altra, perché è vero che sono squadre che fanno tanti gol, ma di conseguenza ne subiscono tanti. La partita si giocherà lì, si, giocherà sull'errore da non commettere, tenendo conto che...
Cioè vince chi sbaglia di meno, stai dicendo?
Non c'è proprio dubbio, non c'è proprio dubbio. Chiaramente sono le tipiche partite dove l'errore ha un peso importante. Poi, sai, i derby, o meglio, le partite sentite come in questo caso hanno sempre un peso veramente troppo importante per quella che poi la giornata di campionato, sei sotto le feste, tutti vogliono fare bella figura, io credo che si giocherà sul filo del rasoio e alla fine chi sbaglierà meno porterà a casa la partita. Non mi meraviglierei se fosse una partita con pochissimi gol.
Ecco, sì, che potrebbe essere una sorpresa, poi invece finisce così magari. Ecco, parlavamo di rimonte, molto bella quella che abbiamo rievocato. Purtroppo domenica l'Ancona ha subito esattamente lo stesso trattamento che voi riservaste al Pescara, perché a Vercelli, in casa del Sestri Levante, l'Ancona è andata in vantaggio 2-0, ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0 e nel secondo tempo ha subito una rimonta con 3 reti prese in contropiede, poi tra l'altro, e ha perso 3-2. Ecco, una sconfitta così amara può lasciare degli strascichi nel gruppo? Degli strascichi psicologici?
Indubbiamente sì, perché quando sei fuori casa, stai vincendo 2-0, hai la fortuna di arrivare nell'intervallo sul 2-0 e poi in contropiede, e permettimi di dirti onestamente, senza una logica, in contropiede prendere 3 gol è qualcosa che non fa benissimo a quella che è poi la mentalità della squadra. Questo deve servire un pochettino a tutti, stai vincendo 2-0 probabilmente... continuare ad attaccare, continuare a fare quello che è un calcio spettacolare, così zemaniano, giusto per rievocare, non ha proprio sempre senso. E chiaramente poi è una di quelle situazioni che ti potresti portare appresso ancora per qualche partita. È vero, d'altro canto...
A livello di certezze, dici proprio...
Toglie sicuramente le certezze, però stavo dicendo proprio esattamente questo, che il derby è una di quelle partite che potrebbe azzerare tutto. E paradossalmente... tu sai benissimo cosa succede, no? Quando perdi 3 partite, però poi vinci il derby Roma-Lazio, vinci una delle due e si cancella tutto. In questo caso il derby dell'Adriatico potrebbe portare nella testa della gente magari anche un aspetto prima delle feste positivo e dire vabbè, abbiamo perso lì a Vercelli contro il Sestri, però alla fine abbiamo vinto il derby. Potrebbe essere una soluzione per far tornare tutto il pubblico ancora in Italia.
Quindi è un'occasione, insomma, per la squadra.
È un'occasione da non perdere.
E potrebbe giocare anche l'aspetto psicologico della voglia di rivincita, insomma, dei giocatori, no?
Beh, sicuramente, anche se poi, ripeto, i derby sono le tipiche partite che devi sbagliare veramente, veramente poco, quindi non ti devi far prendere dalla voglia di vincere la partita, altrimenti il rischio di perderla è troppo, troppo alto. Bisogna non sbagliare, bisogna fare esattamente la partita opposta rispetto a quella che si è fatta a Vercelli, dove sul 2-0 hai continuato ad attaccare, invece lì devi essere attento, pragmatico, cinico e cercare di essere predisposto a un calcio che potrebbe essere un calcio magari diverso.
Francesco, prima di lasciarti, una curiosità, è un lampo che poi mi è venuto stamattina dopo che ci siamo sentiti. Ad Ancona c'è un attaccante che ancora non ha mostrato, secondo me, le sue qualità, ma è in dubbio questo, che si chiama Christoffersen, che è della Salernitana. Tu conosci molto bene l'ambiente della Salernitana, non so se hai avuto modo di vedere o di conoscere Christoffersen.
No, allora, il ragazzo lo conosco poco, è un ragazzo che è arrivato, credo, l'anno scorso, all'inizio di quest'anno, adesso non ricordo benissimo.
Però tu hai molti contatti, no? Con il...
ti dico che il lavoro che stanno facendo a Salerno, soprattutto con determinati stranieri, è un lavoro certosino e è un lavoro importante. Quindi io credo che questo sia un ragazzo che potrebbe avere delle qualità serie per poter aiutare l'Ancona a fare un campionato giusto e dignitoso.
L'attaccante... Beh, con Iannoni era andata così, perché dalla Salernitana era arrivato Iannoni, che tu conosci, no?
Assolutamente. Quindi voglio dire, c'è un precedente positivo e bisogna, secondo me, sperare. È vero che poi il ruolo dell'attaccante è sempre particolare, gli attaccanti maturano sempre un pochettino più in là con l'età, quando si è giovani bisogna aspettarli, però se hai delle qualità prima o poi vengono fuori, la speranza è che vengano fuori prima e non poi.
E non poi, certo. Benissimo, Francesco, io ti ringrazio di essere stato con noi e ti faccio un grosso in bocca al lupo per la tua attività e per il tuo Casarano.
grazie a voi e grazie per l'invito e soprattutto crepi il lupo e speriamo che si possa in questo weekend festeggiare tutti.
Ah, scusami, prima che ci lasci, perché stavo dimenticando, ma qui arrivano i messaggi per te, tanti saluti Francesco, ci sono diversi messaggi, qualcuno sì. Lo leggiamo magari.
Allora, ci sono i saluti di Gianluca, dice un grande saluto a Francesco Montervino. Roberto dice quanti uomini prima che calciatori in quell'Ancona, Ciccio Montervino, Sassà Russo, Bolic, Albino, mi viene il magone.
Tuo amico Sassà Russo che adesso è in nazionale con Spalletti.
È in nazionale con Spalletti, l'anno scorso ha vinto lo scudetto con il Napoli. Ecco, vedere un pezzo di Ancona nello scudetto di quella che poi adesso è la mia squadra per il quale tipo, cioè il Napoli, e vederle adesso in nazionale, fa capire che quella squadra è una squadra fatta di tanti uomini veri.
Sì, quello che dice il nostro tifoso col suo messaggio, no?
Posso dire con grande onestà che forse è stata l'ultima vera Ancona che è stata amata realmente dalla gente. Noi eravamo un tutt'uno con la città, oltre a quelli che ha elencato il collega prima, non c'è da dimenticarsi di La Grotteria, di Corallo, di Storari, di Guastalvino, di Peccarisi, tutti i ragazzi terribili che abbiamo in qualche modo fatto tornare l'Ancona ai livelli che merita.
E per lo più gente che ha fatto una bella carriera, insomma.
Da là in tanti siamo partiti. Poi
tu sei andato al Napoli, hai fatto anche lì tante cose. Certo.
Se penso io al Napoli, Peccarisi al Torino, Storari ha fatto Milan, Juventus, Sampdoria, Fiorentina.
E è attualmente un dirigente della Juventus, quindi insomma.
Quindi veramente siamo passati in tanti e abbiamo fatto poi da lì una carriera importante.
Sì,
è anche una città che ci ha portato bene.
C'è da dire che Brini insegnava calcio,
Brini è un pezzo di cuore di tanti di noi.
E lo salutiamo Fabio Brini, perché io so che lui ci ascolta. Fabio, se tu lo saluti, probabilmente lui è in ascolto, perché so che ci ascolta spesso Fabio.
Fabio è un grande, anzi colgo l'occasione per salutarlo perché non ci sentiamo troppo.
Un nostro ascoltatore, ma l'abbiamo già raccontato, però magari lo vuole, abbiamo anche detto di chi si trattava, però magari lo vuole sentire da te. E dice: Ciccio, in un'intervista dichiaraste che in Ancona Spalletti attaccò al muro un giocatore. Ci puoi rivelare chi fosse e raccontare l'aneddoto? Grazie, grande.
Guarda, non lo posso mai dire perché è giusto che sia così, le cose di spogliatoio rimangono nello spogliatoio. Ma quello che vi posso dire è una cosa simpatica, un aneddoto, che un giorno ho beccato in palestra, voi ve lo ricordate quanto era grosso Peccarisi, no?
Sì.
Cioè, un armadio di 1,93-1,94 per 100 kg, un uomo, era un muscolo totale, beccai Spalletti e Peccarisi fare a braccio di ferro in una palestra, vi posso garantire che è stato uno spettacolo straordinario, perché due animali che si sfidavano e vinse Spalletti.
E vinse Spalletti.
Che Peccarisi mi ammazzerà, però è la verità.
Francesco, Spalletti, quando voi finivate l'allenamento, se ne andava in palestra e si faceva la sua ora di esercizi con i pesi, con...
È così, ma infatti a un uomo che ha più di 60 anni ha un fisico pazzesco, quindi posso garantire che era così quasi tutti i giorni.
Benissimo, grazie, un grande abbraccio, grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi.
Bene, lasciamo anche un altro pezzo di storia dalla nostra Ancona, Francesco Montervino.
Anche questi aneddoti sull'allenatore della nazionale sono belli e io ricordo che insomma nello staff di Spalletti c'è anche il suo vice storico Domenichini, che era qui, con cui scherzavamo spesso, perché Domenichini all'esordio in Serie A aveva contro l'Inter, aveva fatto un autogol. Come arrivò noi glielo dicemmo e lui mi disse: no, anche qua tutti mi ricordano solo per l'autogol.
E vabbè, quella era un'Ancona che con tanti ragazzi giovani, io mi ricordo la Golf di Storari, con la scritta che girava col cartello Vendesi. Ha fatto storia quel periodo, quel papà che insomma lo seguiva
e lui cercava di vendere la Golf.
A un certo punto,
no, poi lo diceva a tutti: aiutatemi a vendere la macchina. Golf,
una roba incredibile. Sì. Vabbè, quella era l'Ancona insomma, che ci ha lasciato tanti bei ricordi. Andiamo con l'ultimo break pubblicitario, perché abbiamo parlato insomma di Zeman, abbiamo parlato del Pescara, andiamo un po' a capire come ci sta aspettando questo Pescara.
Esatto. Cosa bolle nella pentola pescarese.
Ecco, c'è un messaggio però, che prima di andare in quello, dopo se no ci salta, messaggio di Andrea che dice: strade chiuse, parcheggi chiusi, posti di blocco ridicoli, vendita online chiusa, non c'è neanche un mezzo pubblico. Questa non è incapacità, perché essere così incapace è impossibile. Questo è un chiaro e preciso disegno per non farci andare allo stadio. Domenica saranno di più i pescaresi che noi. Complimenti, Andrea. Beh, io spero vivamente, poi adesso fra poco andremo a sondare anche questo settore, spero che proprio per questa situazione ci sia invece una grande presenza biancorossa. Certo che insomma, per il tema della viabilità
il nostro ascoltatore ha ragione, noi ci dovete dare atto che noi sulla viabilità abbiamo battuto tanto, abbiamo avuto il sindaco, abbiamo avuto il vice sindaco più volte, insomma oggettivamente il Del Conero da questo punto di vista è costruito male, perché se vogliamo c'è una sola strada di accesso, perché anche quella che viene da via Filonzi poi si congiunge a quella, è la stessa sostanzialmente, è via Cameranense che diventa poi via Filonzi, è infelice come collocazione. Però io dico, in Serie A avevamo 11.000 abbonati e comunque si andava allo stadio e si usciva dallo stadio, perché adesso insomma ci devono essere tutti questi problemi? Ecco, io credo che una soluzione si possa trovare, soprattutto e mi fa piacere la sollecitazione di Andrea, questa incudine con il sindaco e anche con Zinni, con il vice sindaco che si occupa di questo, sulla necessità di ripristinare un servizio attrattivo e utile dei mezzi pubblici, perché questo secondo me potrebbe essere la svolta.
Dei test sono stati fatti, speriamo che vada avanti. Salvatore dice: buonasera, qualcuno mi potrebbe spiegare perché una partita a rischio come quella di domenica contro il Pescara deve essere giocata alle 20:45? Ma le menti pensanti non hanno calcolato questo rischio? Non si potrebbe prevenire tutto ciò? Non ci vuole la scienza, penso. Saluti.
Sì, è che ha ragione anche in questo caso Salvatore, non posso assolutamente dargli torto, ma l'avevamo detto, no? Lui ci ha scritto adesso, forse non ci ha ascoltato in apertura, quando abbiamo detto si gioca di domenica, ma paghiamo il prezzo di giocare di domenica con la collocazione alle 20:45 della sera. È un po' il destino delle partite di cartello, perché qui
dall'altra parte
comanda la televisione.
Il rovescio della medaglia vuol dire che questa è una partita importante, sì, perché è stata inserita in peak time,
esatto,
cioè nella fascia più vista in televisione.
Esatto. Questo è il motivo per cui si gioca alle 20:45. Per il resto sono d'accordo con l'ascoltatore.
Per quello che riguarda i tifosi invece...
Noi cerchiamo di spiegare le scelte. Purtroppo non siamo noi a fare le scelte, ma cerchiamo di darvi un'informazione, di far capire cosa c'è dietro a certe decisioni che sembrano illogiche.
Sì, per lato tifoso è illogico giocare alle 20:45 un derby del genere al buio,
allora,
al freddo.
Diciamo una verità, che una volta si considerava il tifoso come che andava allo stadio come il centro dell'interesse. Oggi non è più così. Ci sono diritti televisivi, ci sono motivi di ordine pubblico, ci sono problemi legati anche a altre situazioni di contorno che non fanno bene ai tifosi, insomma all'attrattività della partita allo stadio, e sono d'accordo che certe volte si ha l'impressione che si voglia addirittura scoraggiare la frequenza dello stadio. Però andiamo allo stadio, domenica c'è una bella partita da vedere, attrattiva, un derby importante, quindi compriamo il biglietto e andiamo allo stadio, perché vivere la partita allo stadio è tutta un'altra cosa.
Assolutamente, e ricordatevi che poi c'è l'invito della curva, poi lo vado a recuperare, l'invito della curva a presentarsi molto prima alle 19:30 per preparare al meglio la coreografia in curva, quindi mi raccomando, seguite tutte le indicazioni. State con noi, pubblicità.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi, luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa e fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi, Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua.
Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso. Dopo l'ultimo break pubblicitario si prosegue su questa puntata dedicata interamente al derby dell'Adriatico con Ancona Pescara in scena domenica alle 20:45, stadio del Conero. Vi ricordo, biglietti che possono essere acquistati non più online anche per quello che riguarda i colori biancorossi, ma esclusivamente nelle prevendite con documento alla mano. Si prosegue però, Ferdinando.
Grazie a Paolo Renzetti di essere con noi a Radio Tua. Paolo Renzetti, collega, giornalista ed amico di Corriere dello Sport e di TV6 Abruzzo. Grazie Paolo di essere con noi.
Buonasera a voi, grazie Ferdinando dell'invito, è sempre un piacere.
Allora, Paolo, intanto la notizia del giorno, le dimissioni di Zeman, non dalla panchina, dimesso dalla clinica Pierangeli dove era ricoverato.
Esattamente, proprio così, notizia di qualche ora fa, dopo pranzo, il tecnico è uscito dalla clinica Pierangeli di Pescara, da dove era stato ricoverato martedì mattina in seguito a questo leggero malore che aveva avuto, questa piccola ischemia transitoria che comunque aveva creato ed è stato un po' di allarme nei medici, nei componenti dello staff sanitario del Pescara. E soprattutto
tra l'altro Paolo, sì, lui aveva accusato questo malore proprio nell'imminenza dell'inizio dell'allenamento, quindi al campo di allenamento.
Esattamente, al campo di allenamento di Montesilvano, stava per scendere in campo con i suoi ragazzi quando ha avvertito questo leggero malessere, questi dolori alla testa, un leggero mal di testa, qualche problema alle gambe, quindi diciamo i componenti dello staff e medico del Pescara.
Diciamo che gli è andata anche bene, che gli è successo lì perché c'era il medico sociale vicino, no?
Sì, diciamo che da questo punto di vista è stata una fortuna che questo leggero malore sia accaduto proprio in presenza del medico del Pescara, e quindi si è ritenuto necessario, ma anche per una maggiore sicurezza, accompagnare il tecnico in clinica per gli accertamenti, che fortunatamente hanno poi dato esito negativo, cioè è stata confermata quella che poteva essere la primissima diagnosi, però nulla di più grave, e quindi dopo questi 3 giorni di ricovero in clinica, dopo tutti gli accertamenti e una TAC ultima risultata negativa, i medici hanno dato l'ok per le dimissioni del tecnico dalla struttura sanitaria e del suo ritorno a casa. Chiaramente, ma questo è scontato dirlo, domani Zeman non sarà in panchina a guidare i suoi ragazzi.
E probabilmente non lo sarà nemmeno dopo con la Fermana, no? La partita
non lo
successiva.
Sarà quasi certamente neanche per l'ultima gara del 2023, se ne riparlerà nel 2024, considerando anche che gli orari sono comunque orari di sera tarda o quasi, quindi
e anche
climi, anche con temperature sicuramente piuttosto fredde, e quindi è stato deciso di far osservare qualche giorno di riposo al tecnico, ma anche di lontananza dalla panchina, nonostante Zeman abbia chiesto di poter tornare subito a lavorare con i suoi ragazzi, ma non sarà così.
Non sarà così.
Sicuramente per la gara di domani, ma quasi certamente anche per la sfida successiva con la Fermana.
Allora, venendo alla squadra, la squadra ha giocato in Coppa Italia mercoledì perdendo 2-0 a Catania. Comunque un viaggio faticoso, andare in Sicilia e tornare.
Sì, è stato un viaggio faticoso, è stata una trasferta che, lo possiamo dire ora con il senno di poi, sarebbe stato forse meglio evitare, perché comunque la squadra è partita il giorno della partita, la mattina della partita, ed è tornata il giorno successivo dopo aver effettuato un allenamento di scarico la mattina in Sicilia, quindi chiaramente ci sono stati dei disagi.
Disagi anche nel programma, immagino.
Nel programma, perché se la squadra fosse rimasta ad allenarsi a Pescara avrebbe proseguito il calendario normale di allenamento in vista di una partita di campionato. Invece chiaramente questa trasferta in Sicilia ha un po' scombussolato le cose. Poi, come dicevano anche alcuni colleghi, questi sono giocatori giovani, basta poco per recuperare le energie,
sì, ecco,
ma anche quelle mentali. Però è chiaro che una trasferta in Sicilia infrasettimanale a pochi giorni da una gara importante come quella con l'Ancona sicuramente non agevola la preparazione di una partita così importante, certo. Questo è innegabile.
Paolo, molto sentita nell'ambiente, perché i 1000 biglietti sono andati via in 448 già ieri, insomma ieri sera erano finiti.
Sì, tra l'altro c'è stato anche qualche mugugno da parte della tifoseria pescarese, perché molti tifosi sono rimasti senza biglietto. Si pensava che ci potesse essere una ulteriore dotazione, ma chiaramente
L'ho detto in apertura, c'è stato questo tentativo ma non ha avuto un effetto.
Sì, poi chiaramente queste sono decisioni che vengono prese in accordo anche con le questure, con le prefetture, perché questa è una partita diciamo che rientra in quelle cosiddette
l'osservatorio
esatto, anche se a me non piace usare questa parola a rischio, però è una di quelle gare che chiaramente desta una maggiore attenzione da parte degli organi preposti al controllo, all'ordine pubblico. Ci saranno più steward, ci sarà un maggior impiego di uomini delle forze dell'ordine, quindi è chiaro che...
Comunque se ci fossero, possiamo dire tranquillamente che se ci fossero stati altri biglietti, la rappresentanza dei tifosi pescaresi domenica sarebbe stata anche più ampia, no?
Io credo che sarebbe potuti arrivare a 1300-1500 biglietti, non di più chiaramente, perché comunque...
Io penso sì, che 1500 sarebbero
esatto,
venuti.
Esatto, io penso che sarebbe stato un numero anche giusto di tifosi, considerando che a Pescara le ultime vittorie hanno ricreato un certo entusiasmo dopo un periodo piuttosto negativo. E poi, Ferdinando, come dicevi tu, è una partita sentita dai tifosi del Pescara, così come dai tifosi dell'Ancona.
Certo.
E sappiamo che, tra l'altro, quando ci sono queste partite i tifosi si mobilitano. Se poi aggiungiamo che parliamo di una trasferta agevole dal punto di vista dei chilometri e della distanza, è ovvio,
certo,
che i biglietti messi a disposizione era scontato che i 1000 biglietti potessero essere esauriti in poche ore.
Velocemente. Proviamo a ipotizzare una formazione. Tanto ci sarà Bucaro, abbiamo detto, in panchina, che è il vice di Zeman.
Sì, ci sarà Bucaro in panchina.
Non cambia niente dal punto di vista tattico, perché credo che i principi di Zeman la squadra ormai li abbia a memoria, no?
Sì, anche perché diciamo che è chiaro che Bucaro è più che un fidato secondo di Zeman, è colui che con il tecnico Boemo lavora costantemente con la squadra durante la settimana, quindi da questo punto di vista io credo che non cambi niente, anche se la presenza di un allenatore come Zeman in panchina è sempre importante.
È un peso ce l'ha,
è un allenatore che comunque quando lo vedi in panchina, quando lo vedi a ridosso della panchina, anche in piedi davanti alla panchina, ti porta sempre probabilmente a dare qualcosa in più. Quindi la squadra chiaramente forse qualcosa potrà accusare forse nei primissimi minuti della mancanza del tecnico in panchina, ma poi è chiaro che la partita
si gioca in campo e i giocatori non stanno a vedere se in panchina c'è Zeman o c'è Bucano, però voglio dire, uno Zeman in panchina non è una cosa
e non è uno qualsiasi, soprattutto per una squadra giovane come il Pescara.
È una squadra giovane come quella del Pescara. Per quanto riguarda
la formazione,
diciamo, 11, la formazione, possiamo innanzitutto dire che non ci saranno nel Pescara Pellacani e Brosco, quindi queste sono già due assenze importanti.
Soprattutto perché nello stesso reparto.
Nello stesso reparto, sì, sono due difensori centrali, tra l'altro Pellacani era colui che aveva soffiato il
posto a Brosco.
La maglia da titolare a Brosco, che aveva giocato fino a un mesetto fa. Poi
Brosco fedelissimo di Zeman, tra l'altro.
Fedelissimo di Zeman, che però aveva perso il posto proprio con l'ingresso di Pellacani, che aveva giocato delle ottime gare. A Catania, guarda caso, torniamo a quello che stavamo dicendo prima, questa partita di Coppa Italia che qualcuno avrebbe evitato volentieri di giocare, c'è stato l'infortunio
di Pellacani,
del difensore, e dunque salterà la gara, così come Brosco, che era già infortunato, e quindi è certo, poi voglio dire, tutto può accadere, che comunque giocheranno due mancini al centro, come Di Pasquale e Mesic, della prima volta che giocano due mancini difensori centrali insieme, perché Mesic e Di Pasquale non avevano mai giocato in questa stagione.
Coppia inedita.
Coppia inedita. Tra l'altro Di Pasquale aveva giocato uno spezzone di partita in campionato, quindi per lui si tratta, possiamo dire, di un esordio quasi assoluto in campionato. Per il resto non ci dovrebbero essere grandissime novità rispetto alla partita con l'Olbia, quindi l'ultima di campionato. Plizzari in porta, sulle fasce sulla destra Floriani, Mussolini, sulla sinistra Milani, a centrocampo
Floriani è diventato un titolare?
È diventato un titolare quando è diventato titolare Pellacani, ma è una casualità, perché anche in questo caso diciamo che giocava Pierno, ha giocato sempre Pierno quest'anno per fino a tre settimane fa, poi è entrato in campo Floriani, Mussolini, e Zeman non lo ha più tolto tra i titolari. Quindi diciamo che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere il quartetto di difesa dovrebbe essere formato da Floriani, Mussolini, Mesic, Di Pasquale e Milani. A centrocampo, dicevo, c'è un'ampia scelta, però dovrebbe giocare dall'inizio Squizzato, con lui Aloi e probabilmente De Marco. Dovrebbe essere questo il terzetto. Ci sarebbe l'ennesima esclusione eccellente per Tuniov, che anche lui.
Ma Tuniov, una curiosità, Tuniov è il capocannoniere del Pescara,
insieme a Pellacani. Però è un giocatore, che in questo momento è in leggera flessione, già da qualche partita, e non a caso nelle ultime gare Tuniov aveva, pur segnando per esempio nella partita con l'Olbia, Tuniov era subentrato, aveva giocato uno spezzone di partita, e nelle gare precedenti non era mai partito dall'inizio, quindi io credo che neanche domenica d'Ancona possa giocare dall'inizio. Ci possano essere, come dicevo, Aloi, Squizzato e De Marco, anche se non è da escludere anche l'impiego di D'Agasso, giocatore molto giovane che arriva dal vivaio del Pescara, ma che sta facendo davvero molto bene, uno dei pallini, dei pupilli di Zeman. E poi in attacco credo che non ci saranno davvero novità, perché Cuppone giocherà al centro, Merola a destra e Cangiano a sinistra.
E c'è questa poi possibilità, no? Che sempre viene adottata, mi pare, di cambiare gli esterni.
Sì, a Cornero, con Accornero, che di solito si alterna con Cangiano. Merola difficilmente viene sostituito, è accaduto un paio di volte, ma
Merola, che era il gran rimpianto di Micciola, che lo voleva ad Ancona, no?
È che giocatore che anche lui però quest'anno, diciamo, si è svegliato nelle ultime partite, perché nella prima parte di campionato aveva un po' steccato in alcune gare, era stato anche un po' criticato anche da Zeman, perché aveva spesso sbagliato anche delle occasioni
facili,
abbastanza nitide, facili, dinanzi al portiere avversario. Nelle ultime partite stiamo vedendo un Merola diverso.
Benissimo, benissimo.
Quindi giocatore che chiaramente se sta bene gioca titolare senza se, senza ma.
Paolo, prima di lasciarci, una curiosità. C'è stato un precedente, mi dispiace che poi Zeman non sarà allo stadio, però è una curiosità, un precedente, cioè Zeman e Colavito si sono incontrati, siccome tu te le fai tutte le amichevoli per campionato del Pescara, forse c'eri, il 31 agosto del 2017 in una partita precampionato Vastese-Pescara, Colavito allenava la Vastese, in Serie D, vinse il Pescara 4-1, curiosità, fece 4 gol Ganz e in tribuna c'era Maurizio Ganz, padre del... Di Simone Andrea Ganz che era a vedere la partita, gloria dell'Ancona, insomma, Ganz.
E poi curiosità, però Ganz dopo quell'ottimo precampionato in stagione
non fece granché,
incontrò qualche difficoltà e se la memoria non mi inganna a gennaio fu ceduto,
è vero, sì. Paolo, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ci vediamo domenica.
E ci vedremo domenica al Del Conero.
Benissimo, grazie, buona serata.
A voi.
Bene, lasciamo anche le news da Pescara con il collega Paolo Rezzetti, Corriere dello Sport TV6 Abruzzo. Ma a proposito di news, siamo pronti per l'ultimo giro di boa ed è quello dei biglietti, che vi sta tanto a cuore.
Aspetta che poi c'è la tua chicca finale.
Sì,
dopo
andiamo a vedere questo arbitro. Che ci è stato rifilato come è andato in precedenza.
Comunque, ecco, questo, insomma, ragionando un attimo sulle informazioni di prima mano che ci ha fornito Paolo Renzetti, questo fatto che al centro della difesa il Pescara schiererà due mancini, una coppia assolutamente inedita, insomma, qualche peso potrebbe averlo. E chissà che questa non possa rivelarsi una chiave per insomma una chance per l'Ancona, insomma, ecco.
E allora vi ho detto che parliamo di prevendita per capirci qualcosa di più, ovviamente, ma noi abbiamo il nostro, come possiamo dire, il nostro infiltrato all'interno delle prevendite, perché abbiamo la nostra Silvia Trillini.
Ciao Silvia, buonasera.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
Direttamente da,
da, da via, Art Glamour.
Da Art Glamour di via Torresi.
È Urbani Daniele, la titolare, non confondiamo, scambiamo l'oro con l'argento.
Però ti trovano lì, uno entra e trova Silvia con la faccia lì che dice, sta scrivendo sempre, scrive sempre, insomma non si sa cosa combina, ma comunque sta sempre lì alla cassa che scrive.
È una giornalista,
sì.
Scrive.
Sì, è una tastiera diversa, però insomma sì.
L'importante
è che scrivi, allora sono tutti contenti.
Silvia.
Oggi pensavo di scrivere un po' di più, però è vero anche che ci sono altri due giorni abbondanti per poter comprare i biglietti e data la nota emessa proprio questa mattina dal sito ufficiale dell'OS Ancona con la chiusura, no, della prevendita online, ecco, auspichiamo che si possa muovere qualcosa di più proprio in loco all'interno dei nostri circuiti immuni, dove è possibile acquistare appunto il tagliando relativo alle gare casalinghe.
È venuto qualcuno a fare il biglietto?
Sì, sì.
Personalmente
ne abbiamo fatti, però ecco, magari dato che è stato chiuso il circuito online, pensavo ad un
afflusso più,
più
cospicuo,
più corposo. Sì, in realtà non è stato così, però è anche vero che si giocherà appunto domenica alle 20:45 e che tutto sommato ci sono altri due giorni utili per poter acquistare il tagliando, anche se vale la pena ricordare a tutti coloro che fossero interessati che la domenica è sempre un giorno un po' particolare, perché magari non tutti sono aperti tenendo conto degli orari canonici, magari ecco, ci possono essere delle varianti d'orario. Per quello che mi riguarda, noi come punto vendita, come circuito Muni, domenica saremo aperti la mattina dalle 8 alle 12:45, ma a proposito della gara con il Pescara saremo aperti anche di pomeriggio dalle ore 16 però fino appunto alle ore 20 e quindi daremo un'ulteriore possibilità a chi vuole muoversi proprio all'ultimo,
anche nel pomeriggio, di comprare il biglietto,
trovare un punto di riferimento
dopo le 16, dopo
saremo,
le 16
magari non saremo nemmeno i soli, ecco.
Sì, sì, infatti poi il periodo natalizio aiuta in questo, no? Perché ci sono esercizi che normalmente sarebbero chiusi, che magari invece sono aperti anche di domenica, trattandosi della penultima domenica prima del Natale.
Certo.
Silvia, situazione più o meno?
Allora, siamo, li ho contati, chiaramente il numero andrà in crescendo, al momento ci stiamo avvicinando alle 750, ai 750 biglietti venduti.
Bene, questo è l'ultimo aggiornamento, a questo vanno aggiunti naturalmente
i 2500,
abbonati, quindi siamo già oltre quota 3000, è probabile, sì, che si riesca a arrivare a superare sicuramente quota 4000, per cui uniti ai 1000 di Pescara, insomma andiamo tra...
Sì, dai, confidiamo di superare un po' quello che era stato il record stagionale, se non erro, dei oltre 4800 presenti allo stadio, se non sbaglio, quindi dai, dato che comunque anche il pubblico di Pescara è ben nutrito, auspichiamo un Del Conero davvero pieno.
Bene, Silvia, grazie delle informazioni che ci hai dato, e ci vediamo presto e soprattutto ci vediamo domenica.
Sì, ci vediamo domenica, grazie a voi per la chiamata e sempre forza Ancona.
Ciao, grazie Silvia,
ciao,
certo,
tutti,
certo.
Ciao.
Allora, tabaccheria Art Glamour, via Torresi ad Ancona, per acquistare il vostro tagliando.
Io ero andato... Siamo indietro di un messaggio per quanto riguarda Tovalieri, perché guarda, c'era quello che diceva che il miglior attaccante mai avuto insieme a Mastro Nunzio e...
Aspetta che lo vado a recuperare.
Allora, ecco. Insieme al Condor Agostini e alla Vipera, Mastro Nunzio è il miglior attaccante mai avuto nell'Ancona, ovviamente. E poi qualcuno sotto che ci fa i complimenti per l'intervista al Cobra. Grazie a Riccardo.
Allora, il massimo... 4.870.
Sì, infatti ricordava bene Silvia.
Con il Perugia.
Con il Perugia l'Ancona ha stabilito il record stagionale di 4.870 spettatori al Del Conero. Al momento siamo a 4.250, perché sarebbero 750 quelli che ci ha comunicato Silvia, biglietti venduti, 2.500 gli abbonati, siamo a 3.250, unito ai 1.000 di Pescara siamo a 4.250, cioè siamo a circa 600 biglietti dal record stagionale, penso che lo supereremo.
Io penso proprio di sì, perché questa è una partita in ogni caso da vedere, anche sotto l'aspetto della coreografia che si sta preparando.
Bene.
Veniamo alla giornata calcistica, che è quella che a noi ci piace, perché è spalmata su 3 giorni, spalmata su 4 orari differenti che si alterneranno.
Ce n'è per tutti i gusti.
Quindi fate voi, insomma, si parte comunque sabato alle 16:15, Fermana Juventus Next Generation, contemporaneamente a Virtus Entella Rimini. Poi Peak Time, sempre di sabato, alle 20:45 sarà Pineto Spalla. E penso che più che altro sarà attrattiva per la Spalla, in ogni caso.
Poi
domenica abbiamo 2 partite alle 14.
C'è il match clou della giornata, almeno a guardare la classifica.
Cesena Torres, qui giochiamo in alto. Strano che non abbiano messo Cesena Torres.
Perché la Torres è...
Aggio, c'è il problema del viaggio.
Dell'orario.
Però insomma poteva essere questa la partita clou, così a noi si spostava alle 14. Vabbè, sempre alle 14, Olbia-Pontedera. Alle 16:15, quindi tac, un orario in mezzo, Vispesaro-Sestri-Levante. Alle 18:30, Gubbio-Recanatese. E finalmente alle 20:45 troviamo Ancona-Pescara-Carrarese-Lucchese.
Meno male che sono sfalzato, perché io mi devo fare pure la Vispesaro, quindi si riesca a fare tutte e due.
Ma non finisce qui.
Altro derby, perché quello pure è un derby, lunedì.
Lunedì andiamo, lunedì alle 20:30, Arezzo-Perugia.
Vabbè.
Questa è la situazione.
Senti, ci stai girando intorno, ma adesso dobbiamo andare all'arbitro.
Allora, intanto non c'è la quota rosa, mi dispiace.
Ah,
per quello che riguarda questa giornata,
peccato.
Non c'è la quota rosa. Andiamo. Fermana Juventus Next Generation sarà diretta dal signor Cristiano Urzini, che giunge da Pescara. Gubbio Recanatese, Domenico Castelleone, Napoli. E ancora, per quello che riguarda l'ultima partita, oltre la nostra, vi spesero Sestri Levante, Andrea Zoppi che giunge da Firenze.
Il fatal Sestri Levante.
La porti a noi un bacione da Firenze. Mentre per quello che riguarda la nostra terna, Ancona Pescara sarà diretta dal signor Matteo Centi di Terni.
Beh, questo viene da vicino, no?
Primo assistente Vincenzo Pedone, che se la deve fa piedi da Pedone, aggiunge da Reggio Calabria. Secondo assistente Domenico Castro da Livorno. Quarto ufficiale Gianluca Guidaldi da Rimini.
Anche il signor Guidaldi viaggerà poco.
No, viaggia poco. Comunque, tra altre cose, a livello di viabilità, per quello che riguarda ancora Pescara,
abbiamo ascoltatori sparsi dappertutto, guarda, anche Roma.
Si fa prima a arrivare a Pescara che ad Ascoli, a proposito di viabilità, cioè. Fate i conti voi. Allora, veniamo a noi, ai noi.
Ma quanti messaggi avevamo avuto stasera, Stefano?
Tanti, sono lì pronti, si sa. Allora, questo signor arbitro che ha diretto 10 gare fino a oggi, guarda, ti faccio
Matteo
vedere.
Centi.
Matteo Centi. Allora, a parte che su un sito viene dato da Terni, ma è un altro arbitro quello da Terni, il nostro è diverso, insomma, cioè il nostro è da Terni,
no, il nostro è da Terni.
Viene dato da Viterbo, ma vabbè, comunque è il nostro. Allora, intanto,
no, ma io credo che sia lo stesso che abbia cambiato sezione.
Dici. Sì. Comunque le partite dirette per quello che riguarda il girone B sono realmente poche. Ho visto già questa di caratteristica, anzi credo proprio che non ne abbia diretta neanche una.
Ha diretto G, C e A.
G, C e A, è già C qui, e A. Insomma, C e A e Primavera.
Sì.
C e A e Primavera. E, c'è un bella cosa, insomma, che girone A, Virtus Verona Vicenza, ha rifilato ben 9 cartellini, che è il suo top per questa stagione.
Beh, anche Benevento Picerno 8, Lazio Sassuolo Primavera 8, Verona Vicenza, Virtus Verona Vicenza Serie C Girone A 9.
Sì, insomma, il top è questo, insomma, per quello che riguarda e quindi già scarta il primo allarme. Il secondo allarme è Benevento Picerno, una partita che è finita in pareggio 2-2, 8 le ammonizioni, ma un'espulsione
e due rigori.
Torniamo a guardarlo da quest'altro aspetto. In quest'altro aspetto, per quello che riguarda le ultimissime proprio partite.
Comunque ha 10 partite quest'anno, no?
Ha 10 partite, però ecco, viene
41 ammonizioni.
Viene alternato tra la Serie C, Girone C e Girone A.
E la Primavera.
E la Primavera. L'ultima Primavera che ha diretto è stata Virtus Sentella Pisa Under 19, finita 0-3, disputata il 9 dicembre.
Comunque il suo esordio nel girone B.
Esatto, per quello che riguarda questa stagione, il suo esordio in girone B, e sapete insomma che su 10 partite ha rifilato 41 ammonizioni e 2 espulsioni.
Bene, per chiudere una curiosità.
Detto, insomma,
Sì, per chiudere una curiosità, l'ultima sfida al Del Conero fra Ancona e Pescara è datata, anche qui eravamo poco prima sotto Natale, 23 dicembre 2021, finì 1-1, ancora in vantaggio con Rolfini proprio a inizio partita, e a metà del primo tempo il pareggio di Pompetti e finì 1-1.
Fabrizio, che ti dà un assist, dice: se potete contattare Oscar Tacchi.
Ci proveremo. Perché? Grazie Fabrizio, come vedi noi cerchiamo di poi seguire anche i vostri consigli. In tanti mi chiedevano di riascoltare il Cobra. Esatto. E ce l'abbiamo avuto.
Allora io sono rimasto fuori con lo spazio dedicato a Silvia Trillini, che era collegata prima con noi, non ho cambiato. Allora ricordo il comunicato della società per coloro che ci ascolteranno in replica, che andrà in onda domani alle 13. La vendita online dei biglietti per il settore Curva Nord, Tribuna e Gradinata è stata chiusa online. I tagliandi per i medesimi settori potranno essere acquistati muniti di documento nei punti abilitati del circuito Do It Yourself. La curva sud riservata agli ospiti è già sold out. Quindi queste sono le indicazioni. Rispondendo anche a quell'amico che dice: ma io devo fare avanti e indietro da Ancona perché nella mia città non ci sono le prevendite attive, partendo da Ancona, Tabaccheria Canali in via De Gasperi, che rimarrà aperta anche domenica, con orario continuato dalle 6 alle 20. La Cam & Goal Intralot, sempre in via De Gasperi, 29, aperto domenica dalle 10 alle 21. Caffè Diana, Viale della Vittoria, ad Ancona, domenica rimarrà chiuso. Spazio Enel, via Torresi, 11B, domenica chiuso. Tabaccheria Piper del Passetto, domenica chiuso. La curva del Tabaccaro, via Gigli 38, domenica aperto dalle 6.30 alle 12.30. Tabaccheria Art Glamour, via Torresi 51, nella parte bassa, aperta domenica dalle 8 alle 12.45, ma ci ha detto Silvia Trillini che sarà aperta anche straordinariamente domenica pomeriggio. Quindi
dalle 16.
Dalle 16 fino alle 20, perché poi dopo si va a vedere la partita. Benissimo. Quindi non vogliono sapere niente. Tabaccheria Badaloni presso il centro commerciale Scattaglini, aperto domenica dalle 9 alle 20.30. Piazza Rosselli alla stazione Tabaccheria Sartarelli, binario 1, aperto domenica dalle 7 alle 20. Poi ci trasferiamo fuori a Falconara, Tabaccheria Smoking in via Italia 26, domenica sarà chiuso. Caffè Europa in viale Cavallotti a Iesi, domenica aperto dalle 7 a mezzanotte. Poi andiamo a finire a Matelica, nel centro commerciale La Sfera, domenica il negozio Bluetooth sarà chiuso ma è aperto nella giornata di domani, sabato. Tabaccheria Brugola di Esanatoglia, aperta domani ma domenica sarà chiusa. Queste per le prime indicazioni. Potete però chiamare il call center per assistenza e acquisto dei biglietti 060406, il call center attivo anche su WhatsApp 060406.
Va bene, è proprio tutto, vi abbiamo dato tutte le informazioni relative alla partita di domenica, crediamo. Vi ringraziamo per l'attenzione e ricordiamo che sono stati con noi Sandro Tovalieri, doppio ex della sfida di domenica, Francesco Montervino e Paolo Renzetti, il collega del Corriere dello Sport di TV6 Abruzzo. Grazie a tutti.
E in coda Silvia Trillini che ci ha aggiornato sulla
Silvia Trillini, naturalmente, che ci ha aggiornato sulla prevendita. Grazie a tutti e a risentirci anche poi domani con la replica alle 13. Alle 13. E poi domenica sera con la consueta telecronaca di Paolo, radiocronaca di Paolo Papini. Grazie e a presto.
Perfetto, grazie a Ferdinando Vicini. Noi ci ascoltiamo domenica mattina alle 9.30 con il solito approfondimento dedicato ad Ancona e invece poi alle 20.30 in diretta qua sulle nostre frequenze.
Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Bianco Rosso.